dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
Questo è Digitalia.
Settimana del 4 novembre 2024, la Twitter banca un anno dopo, la ricerca in salsa ChatGPT, i tormenti del Washington Post, ma anche DNA, megamulte, mascotte, questa e molta altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio dei Castelli Romani, Giulio Cupini.
E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
Buongiorno amici, bentornati su Digitalia, bentornati in Time Sync. Buonasera ai miei colleghi Giulio e Francesco.
Bentornato, buonasera.
Siamo a ranghi ridotti, si ripete, abbiamo Francesco come oramai ruota fissa e Giulio e Max che ci danno una mano per sostituire Michele che sta ancora mettendo a punto, verificando se il suo backup è venuto bene.
Le ultime release.
Quindi io sapete, sono come quei film che metto nelle passo in macchina e metto la scritta help scritta indietro. Aiuto, liberatemi, però cioè, ho messo le mani al contrario, quindi non si capisce.
Il segno della mano, quello mi sta, esatto. Cos'è, il pollice dentro.
Quello per l'aiuto antiviolenza.
Esatto, invece no, qua nessuno mi guarda, io sono stato intrappolato, sono legato qua in uno stanzino, sembra uno studio, ma è tutto AI che genera il mio
sbondo. È chiuso nella mia cantina, Francesco.
Salvatemi.
Allora, come usanza da un po' di tempo a questa parte, cominciamo con un follow up di un follow up, quindi è un follow up ricorsivo. Correggono la correzione.
Follow up quadrato.
Correggono la correzione che c'è già arrivata da altri ascoltatori, che in realtà il libro esatto, il libro corretto per informarsi sulla persecuzione degli hacker delle BBS negli anni 90, si chiama, il libro giusto si chiama Spaghetti Hacker di Stefano Chiccarelli e Andrea Monti, dove c'è un vi linko la pagina su Wikipedia, poi decidete se andarvelo a cercare, andarvelo a comprare.
Comunque sono due bei libri, sia quello consigliato la settimana scorsa, quello sia
Sterling,
quello consigliato oggi.
Però quello di Sterling si riferisce a dei fatti diversi ed è quello, esatto, mi dicono, che ha portato poi alla nascita della Electronic Frontier Foundation.
Caspita.
Che conoscete bene.
Robina.
È roba spessa, roba di spessore.
Robina.
E poi invece cominciamo con gli argomenti della settimana, cominciamo in salsa Alicchia. Alicchia, dov'è il mio computer alla Star Trek? Titola questo articolo che ci ha condiviso Francesco, di cui ci racconterà,
esatto, intanto
tutto.
Ricordiamo ai nuovi ascoltatori perché diciamo Alicchia, perché era un po' che era caduto in disuso, secondo me merita, perché se diciamo la parola giusta, no? Esordiamo con un bel Alexa, poi tutte le nostre case, le vostre case, le macchine eccetera iniziano a rispondere, quindi basta veramente poco. Alicchia, questo tubo di Pringles che ci risponde, ci aiuta ad accendere le luci, ci aiuta a mettere il timer per la pasta, ormai è 10 anni, compie dopodomani 6 novembre.
Urca.
Sì.
È per quello che ci sono un sacco di articoli che iniziano a fare un po' una via di mezzo fra il coccodrillo e un mancate speranze e un po' un sogno che si avvera. Fondamentalmente è stato lanciato appunto nel 2014, come
l'avesse lanciata Google sarebbe già nel cimitero.
Da una vita. 10 anni è tantissimo per un prodotto, e di fatto questa voce, che io ricordo la prima presentazione, c'era questa pubblicità della stanza piena di gente, quello che urlava dall'altra parte e riconosceva la sua voce, era qualcosa di meraviglioso. E in effetti in origine come funzionava era un qualcosa che sembrava fuori dal tempo, cioè c'era
Franz,
Siri.
Ma è stato quello che ha aperto il mercato, se non
c'era già Siri, ma Siri dovevi schiacciare il tasto, vabbè, riuscivi Siri. Giusto a dire Siri versione 1, quella dell'iPhone 4,
quella che funzionava più o meno come quella di adesso.
Sì, ma almeno se sapevi che era limitata a 3 comandi, no? Adesso
chiama
invece
il nonno,
dicono
cerco il tonno, esatto. Siamo rimasti lì.
e quindi Alicchia è arrivata in tutte le case, poi con questo oggetto. La cosa bella poi è che non dovevi aggiornare, cioè non hai mai dovuto, se hai ancora il primo Echo, funziona, perché di fatto è tutto server, quindi non, come dire, è un prodotto che ha una vita lunghissima.
Ci
io
gira anche
i primi
l'app
Echo.
Di Facconi per ascoltare Digitalia.
così
dicono. Tra le top 3 più scaricate in Italia.
Francesco, esatto, quando c'è una nuova tecnologia che promette, lui ci investe tempo per imparare a programmarla solo quando è sicuro che questa piattaforma avrà un successo planetario e lo farà diventare miliardario. E infatti, esatto, ha scritto un libro sulle televisioni interattive, hai scritto un libro su, no, ti mancava quello sul 3D, forse l'hai lasciato
gli
a metà.
NFT, però
da quello c'è, ma esatto, non si è mai visto. Ok, quello.
Ci vogliono gli occhialini per vederlo, non li vende, esatto, più nessuno. Sugli NFT hai scritto qualcosa? No?
No, ma uscirà molto presto. Sì,
però
sì,
ha scritto,
però bello il libro scritto metà in verde, metà in rosso, che devi...
Vabbè, una pagina verde e una pagina rossa.
Aiuto, che mal di testa.
Quei caratteri che...
Secondo me sarebbe un qualcosa di meraviglioso. E quindi, vabbè, insomma, questa Alicchia è 10 anni che è nelle nostre case, è bellissima, all'inizio accendi la luce, che ore sono, qual è il meteo, metti un timer per la pasta. E dopo 10 anni... Che ore sono, metti un timer per la pasta, accendi la luce, è finito. Okay. Non è che ci sia tanto altro da fare, no? È vero, sono migliaia e migliaia di skill, in americana ancora di più, ma tutto sommato non è che ci fai grandi disquisizioni filosofiche. Nel frattempo, fuori sono arrivati i ChatGPT, i Gemini, i Bard, con cui sembra di avere conversazioni molto più umane. Poi,
sì, diciamo che poi ci stanno queste conversazioni che sono state fatte all'interno dello staff di Amazon, che dicono che hanno speso decine di miliardi di dollari per fare un alarm clock avanzato, una sveglia avanzata.
Il timer, sì.
E sotto qualche punto di vista è anche vero, nel senso che io resto sempre molto colpito di come i profitti di queste aziende non riescano su prodotti che oggettivamente ti possono portare una market share non solo in termini numerici come Alicchi ha fatto, ma anche in termini di, insomma, pervasività del mercato enorme, e da lì crescere, come poi ad un certo punto si fermino, nonostante poi i denari per creare tecnologia
ci siano.
Farebbe
piacere, perché una delle promesse degli sviluppatori del team di Alicchia nei confronti della dirigenza era: sì, ma perché questa cosa qui farà vendere prodotti su Amazon, perché la gente comprerà direttamente
con la voce.
Ecco, mi piacerebbe sapere in questi 10 anni quante persone hanno completato effettivamente degli acquisti interagendo unicamente tramite l'assistente vocale?
Poco, pochissimo, perché i dati che Amazon dà di solito quando sono negativi li aggrega e non rilascia un approfondimento spaccato, quindi quando ti parla di Alicchia ti dà soltanto la customer base divisa per nazioni, ma non ti dà nessun altro dato, non sai neanche quale device è più venduto per singola country, non sai tantissime cose.
Country è quella di Joe Denver, Country
assolutamente,
Road,
assolutamente, okay. Assolutamente, assolutamente.
Country è un po' uno state.
Sì, è uno state of mind comunque.
Bravissimo.
Da un certo punto di
vista. Abbiamo finito.
e quindi ecco, Amazon su questo è sempre stata molto opaca, continua ad esserlo, ed oggettivamente probabilmente oltre alla vendita dell'hardware i dati sull'utilizzo del software sono abbastanza scarsi.
La promessa però era: adesso che arrivano gli LLM,
entro un anno spacchiamo,
prendiamo, facciamo fare un figlio a ChatGPT e ad Alexa e verrà fuori finalmente il computer di Star Trek. E invece...
Esatto, con cui puoi chiacchierare per ore disquisendo e alla fine ti arriva il tonno, perché poi sempre quello è il punto. E invece no, l'hanno promesso l'anno scorso, anche lì si è iniziato a parlare, e in effetti più o meno una settimana sì, una settimana no, gira sulla nostra redazione distribuita un pronti a rilasciare un abbonamento per Alexa Premium Plus, qualsiasi cosa si inventano. Di fatto appunto è dall'anno scorso che ci provano, ma pare che i primi beta test, quindi le prime prove, non siano state così efficaci. C'è stato proprio una soddisfazione degli utenti misurata molto, molto bassa, perché sì, ci si poteva chiacchierare bene, ci si può chiacchierare bene con quelli che sono ancora attivi, ma poi non riesce ad accenderti la lampadina, quindi almeno l'unica cosa che sa fare bene Alicchia è accenderti la lampadina del salotto.
Ah, ok, se questi sistemi LLM sono bravi a conversare, ma farli interfacciare con elementi
esattamente
fissi,
il problema è quello, cioè da una parte hai Alicchia oggi che è molto precisa nell'accettare determinate frasi, quindi noi dobbiamo imparare il linguaggio che tipicamente chiedi a
sì,
nome della
skill, riesce ad agganciarli
skill,
agli elementi reali,
esatto, Dall'altra parte, la conversazione reale, accendimi la luce in salotto e alzami il termostato, sono due cose che non riesce a fare in questo momento.
Sì, perché non capisce che ti sta dicendo sì, d'accordo, lo accendo, non capisce che in realtà quelle parole lì non vogliono dire ma hanno un significato semantico che è schiaccia quel bottone o chiudi quell'interruttore, certo.
Se me lo dici piano lo segno nei possibili titoli. Poi però facciamo, fammi lo spelling.
Poi facciamo il rewind e lo facciamo la riproduzione rallentata. Intanto questa settimana è venuto fuori un alert sul nostro Slack, perché se aspettiamo il libretto rosso del professore campa cavallo che l'erba cresce, e allora abbiamo
memoria, Franco, visto che hai criticato la country di Giulio, lasciati dire
memoria, le lascio passare perché tanto
con cosa ce l'ha col mio libretto rosso?
Un alert.
Un promemoria.
Meglio.
È venuto fuori un pro. Ma senti, Cupini, che mi fa. Senti questo. Vabbè, ok, è una sfida, Giulio.
Un alert.
Sfida
vabbè.
Accettata, non ti preoccupare. Don't worry.
Be happy. Ok.
Il famoso alert o promemoria che è venuto fuori da Slack ci diceva come va la storia di X che deve trasformarsi in una banca.
Diciamo che ne abbiamo parlato un po' di tempo fa quando commentavamo infatti le politiche di Musk avrebbero cambiato le sorti di Twitter, e insomma ci siamo anche confrontati abbastanza in maniera accesa sul fatto di dargli tempo e di far evolvere la piattaforma in qualcosa di nuovo.
Abbiamo litigato in maniera furibonda.
Esatto, rischiato di rompere amicizie, eppure diciamo siamo ancora lì. E, al momento
ai tempi di sì, vedrete che tra un anno, se non è così,
ascoltate uno scemo.
Esatto. Peraltro sono andato a recuperare gli articoli del tempo, c'è un articolo di The Verge, la verga per noi.
Bravissimo.
Elon Musk dà agli impiegati di X un anno di tempo per rimpiazzare la vostra banca, per cui non è che me lo fossi inventato proprio io la cosa.
Assolutamente.
Esatto, proprio c'è il virgolettato: non avrai bisogno di un conto bancario, mi farà esplodere la mente se non avremmo fatto uscire questa cosa per la fine dell'anno. Quindi noi abbiamo detto, Slack, ricordacelo fra un anno, volevamo dire anche a Licchia ricordacelo fra un anno, ma abbiamo detto è meglio di no, che non si sa mai.
Non abbiamo calcolato che Elon Musk gira, perché tutti pensano che Elon Musk faccia delle promesse e poi sia lento a mantenerle, arrivano, si dice sì, la Tesla si guiderà nel 2025, ma non capite che per lui il 2025 vuol dire il 2025 del calendario marziano
della sua mente,
che comincerà l'anno 1 dell'anno marziano, quando lui finalmente metterà piede su Marte, per cui
diciamo che rispetto ai razzetti e le auto i razzi, lui dice domani farò andare un razzo sul Marte, nel frattempo ne fa esplodere un po', cioè si vedono anche le auto, dice guideranno da sole, sì, nel suo garage andando dritti contro la Claire, però le fa vedere. Qui del conto bancario di X non si è saputo più niente,
saputo
nel senso
niente,
proprio zero,
sì.
Di zero.
Ma anche Grok alla fine,
Grok c'è, devi pagare.
C'è lo...
è poco visibile perché devi pagare l'abbonamento a Twitter, che è, scusate, a X, che è particolarmente oneroso. Però
non se ne sente poco parlare nelle conversazioni.
Cioè gli utenti di Twitter sono tanti e è inutile che ce la raccontino, è sempre in cima alle classifiche dell'App Store, per cui gli utenti di Twitter sono tanti. Utenti di Twitter o di Twitter paganti,
certo,
penso che siano molti, molti, molti di meno. E considerato che quello che leggiamo arriva per lo più dai giornalisti tech americani, e che i giornalisti tech americani sono in questo periodo particolarmente avversi alla figura di Elon Musk, e quindi penso molto restii a pagare Elon Musk per l'account a pagamento e per cose, che mi sembra normale,
sì,
che venga fuori.
La copertura sia scarsa.
Ecco, non ho mai visto peraltro degli articoli di comparazione nelle capacità effettive
di risoluzione ai problemi.
Quando vengono fuori i vari studi, a parte che di solito vengono pubblicati studi finanziati da questo o quello, cioè da Microsoft per far vedere che il suo è migliore di quello degli altri, da Altman per far vedere che ChatGPT è meglio degli altri, però vedi sempre appunto paragonati tra di loro Gemini, ChatGPT, e non vedi mai un paragone con Grok. Può può darsi che sia particolarmente indietro. Grok, se non sbaglio, è nato come costola di Llama, no? È partito dalle robe open di open source di Meta, che è Llama, e poi ha costruito su di lì. Però
magari chiediamo anche agli ascoltatori, se qualcuno l'ha utilizzato, di scriverci qualcosa.
Certamente è molto simpatico Grok.
Sono curioso. Sì, un umorismo ce l'ha.
Oramai iniziamo a inquadrare, questo è molto pericoloso, l'LM con la loro personalità, no? Come quando c'è gli amici con cui esci sabato sera, lo sai che c'è quello che non parla mai, quando parla dice delle cose molto serie, compite, cerca di darti tutti i riferimenti alle cose che dice.
Il preciso.
C'è il preciso. Poi c'è quello invece che è un po' più casino. E poi c'è il cazzaro, no? Che fa divertire tutti, ma non devi dare, perché quello che dice sono tutte cagate. Ecco, quello lì è Grok, un po' parla come se fosse una guida galattica, però alla fine sanno tutti che è figlio di un nazista, e quindi no, non l'ho detto, non l'ho detto.
Va. Attenzione.
Lo sapete che io sono uno dei pochi che cerca di difendere Elon Musk anche quando è quasi indifendibile, però lo faccio
nel frattempo. Se ha funzionato il ricordatore, non il reminder chiaramente, di Slack, fra un anno riceveremo il parte 2, cioè se
l'hai rimesso
a distanza di un anno in più. Sì, perché
hai riciclato,
appunto, sappiamo che sono di anno in anno le cose di Elon Musk. Vediamo se fra due anni.
Va bene, che bella questa roba della tecnologia che ti permette con poco costo di farti un test del DNA e sapere con chi sei imparentato nell'universo. L'avesse fatto Luke Skywalker.
Ci risparmiavamo tragedie e tragedie.
Esatto. Cos'è sta storia dei titi?
Io sono tuo padre, sì, e lei mia sorella, lo so.
Abbiamo fatto 23andMe, è inutile che ce la stai a menare, George Lucas, sappiamo già tutto. Okay.
Esatto. Sì, è esattamente quello che hai raccontato te, no? È successa una... adesso la BBC ha raccontato di una storia che è successa un po' di tempo fa, ha raccontato in un podcast di un fratello e una sorella. Il fratello ha fatto un quasi per gioco, dice, è stato regalato, ha fatto un'analisi genetica con 23andMe e ha scoperto di avere un'altra sorella della stessa identica età della sua, e che quindi la sua non era. Questo è per il riassunto. Di fatto, in breve si è capito che sono state scambiate nella culla appena nate, e quindi ora questa si tratta di uno scambio nella culla negli anni 60, quindi sono decisamente adulti i partecipanti a questa storia. Hanno scoperto questo cambio nella loro vita. Lì questo articolo racconta di come ci siano state comunque reazioni differenti dalle persone, perché scoprire a 50-60 anni di aver vissuto nella famiglia sbagliata, poi capiamo cosa vuol dire la famiglia biologica, la famiglia che ti è cresciuto dalla nascita, insomma da lì si apre poi un universo di
casino emozionale, certo.
Esatto, no, sicuramente di questioni, che cosa è più importante, la genetica, l'ambiente, tutto quanto. Oltre a quello, chiaramente, sarebbero state verità mai scoperte, perché probabilmente non sarebbe mai stato fuori, invece con
bel
un gadget.
C'è anche le questioni legali.
Molto le questioni
legali. Chi è che eredita? La figlia allevata e certificata all'anagrafe come figlia di X, o la figlia biologica di X, o si fa a metà?
Franco subito a calcolare i soldi.
Io certo, immediatamente. No, mi è venuto in mente in questo momento. Oggi quando ho letto quella roba lì ho pensato, come te, a tutte le questioni emozionali, al fatto di che qualcuno reagisce dicendo no, io sarò sempre quelli là. Non lo so, io come prima cosa andrei dal direttore ospedale a tirargli una coltellata in gola.
Allora, Franco.
Ci sta, sì, ci però sta. Il direttore di 40 anni fa, nel senso che adesso sì, quanto ci avrà? Secondo me gli hanno già tirata. Sì, hanno fatto anche causa in effetti all'ospedale, però quella è la parte meno interessante di questa
storia.
Non
so quando hanno iniziato a mettere il braccialettino ai neonati per associare. Oggi credo che sia... Sì. Dovrebbe essere quasi impossibile un errore del genere, cioè forse è difficile addirittura farlo volontariamente uno scambio in culla, perché nel momento in cui nasce credo che venga taggato, cioè, tipo vitello, no? Gli sparano,
leggo
un NFT sotto la pianta,
leggo per
piedi.
Confermare la teoria di Franco, l'ultima righe dell'articolo del Post: in Italia un noto caso di scambio di neonati fu scoperto nel 2001 quando le bambine avevano 3 anni, quindi 1998.
Fantastico.
Quindi sì, probabilmente i braccialetti ci sono, ma dopo
sono
nel 2000 evidentemente
si sfilano facilmente.
Da
ma
noi
no.
Vale tutto comunque.
Esatto. Sì, no, ci manca, per carità. Mamma mia, vabbè.
Brutta cosa comunque.
Porca vacca, una roba terrificante. Non so se qui la tecnologia ci aiuta o ci fa star peggio. Cioè, tu vorresti saperlo?
Secondo me a una certa età no. E in effetti c'è poi il passaggio di alcuni... In una delle due famiglie hanno deciso di comunicarlo alla madre, insomma ci sono un po' di questioni.
La madre è schiattata poco dopo, non hanno detto che dipendeva da quello, però intanto è schiattata poco dopo.
Capito, cioè nel senso sono cambi di vita e completamente imprevisti, perché non è neanche una questione di scelta, qualcosa di tenuto nascosto nel passato, no?
Cioè c'è gente che rivelazioni del genere ha preso il vecchio e l'ha tirato giù dalla torre.
Capace che poi si dispiaccia.
Cioè, è un casino. Va bene. OpenAI lancia il suo Search GPT, che però non si chiama Search GPT, ma si chiama Chat GPT con ricerca, with Search.
Sì, sono esperienze che in termini di conversazione sono evolute molto nel corso degli ultimi mesi, sia con l'introduzione del 4o, e quindi l'ultimo modello che ha permesso, devo dire, un buon miglioramento in termini di conversazione, soprattutto sulla parte audio e quindi di conversazione vocale, veramente notevole. E la parte più notevole è stata sicuramente quella dei tempi di risposta, quindi una conversazione quasi, quasi sincrona, quasi, almeno in italiano. Da poco è stato rilasciato poi anche l'aggiornamento che permette di scegliere anche l'atteggiamento della voce con cui potevi già nel corso delle ultime settimane iniziare a conversare, chiedendo anche di cercare cose che poi vengono raccontate citando la fonte, e adesso questa funzionalità è stata estesa anche alla conversazione testuale in maniera diciamo grafica, andando a cambiare anche un'impostazione in termini di ricerca, quindi di conversazione, quindi nel box in basso puoi andare a costruire, puoi andare ad avere due bottoni, uno per la conversazione classica, uno invece per esprimere il fatto che vuoi fare una ricerca, anche se comunque puoi sempre dirlo nella richiesta che tu fai via testo, non necessariamente devi spingere il bottone, e però quella cosa più importante, inizia a comparire un po' un'idea di lista di risposta che non sia soltanto una risposta digerita, ma sia una risposta multipla con la scelta da cui puoi attingere per prendere una decisione, quindi molto più vicina al nostro concetto di ricerca classica.
In stile Perplexity un pochino, no?
Molto, molto in stile Perplexity, dove l'indicizzazione ancora non è chiaro in base a quale parametro viene attribuita, quindi vengono detti chiaramente tantissimi parametri che vanno a dare la rilevanza su come ti vengono raccontate le informazioni.
Di un'integrazione con Bing fra le varie cose, di Microsoft, sì. Di ricerca, la base. Sì. Quindi.
Voi cercate ancora su Google o andate in prima battuta su questo tipo di servizi oggi?
Ma guarda, lato mio, ChatGPT è diventato la mia primissima fonte di ricerca.
Sì,
termini di ricerca e conversazione ho costruito un po' nella mia quotidianità dei prompt che utilizzo con soddisfazione. Riesco quasi sempre ad avere informazioni più precise su quasi tutto quello che cerco.
ChatGPT oggi è limitato al 2023 comunque, quindi ha un annetto e mezzo.
Assolutamente no, tu gli puoi chiedere di fare la ricerca e lui ti trova il dato aggiornato ad oggi.
Ma perché stai già usando questo?
No. Se tu lo forzi e chiedi la ricerca, non usa il dato storico ma usa il dato in contemporanea già da un po'.
Tu hai l'account a pagamento, paghi 20 euro al mese.
Ok, sì, questo è
a pagamento. E qui mi trovo veramente molto bene, ad esempio anche nei viaggi ha sostituito tantissime app, per me è stato un cambio notevole.
fino a quando Valentina, ho degli appunti che lì dietro questo incrocio c'è un villaggio bellissimo tipo Thelma e Louise, sai, il volo
che quella è la paura, devi sempre fare il doppio controllo di tutto, perché sì, lo sai che la
quando è stato lanciato dice... Google Maps, quante persone sono finite in acqua giù dal burrone,
quello è paurissimo, quello è paurissimo. L'unica cosa su cui ancora non lo utilizzo ovviamente sono le ricerche legate alle immagini, agli eventi, a cose dove ho un pochino più bisogno di navigare per capire il concerto, la cosa che mi può interessare lì ancora meno. Però ecco, sicuramente ben fatto, questa nuova funzionalità io l'ho avuta nella mia installazione un paio di giorni fa, ho cominciato a provarla, devo dire non è proprio il massimo in termini di pulizia, perché molti link non sono cliccabili ancora, diciamo va pulita un po', alcune informazioni è difficile approfondirle.
Ma
però...
per te è ancora una beta.
Sì. Però io
non ho l'account
molto
a pagamento di questo, ma ho quello di Perplexity e lo uso abbastanza, devo dire. Mi chiedo però appunto quanto sarà difficile far scardinare come modello dall'utilizzo comune delle persone la ricerca classica. E non so se... Perché no, il futuro che vedono in tanti è Google in difficoltà, Google nei problemi, perché a un certo punto la sua gallina dalle uova d'oro, la ricerca, la pubblicità contestuale alla ricerca, inizia a perdere i pezzi perché la gente va altrove. Però c'è da dire che la gente non va su Google oggi perché decide di cercare su Google. Cioè spesso va su Google perché quando scrive in quella casellina lì, sull'iPhone, sul computer, su Internet Explorer, su che oggi non si chiama più Internet Explorer, su qualsiasi roba, oggi di default spesso è configurato Google. È possibile che domani non ci sia più configurato Google, ma che ci sia configurato un...
Già in Europa questo ogni tanto è stato chiesto da Safari, il giorno che Safari...
Certo.
Chiaro, è stato fatto in un momento in cui non c'era ancora ChatGPT Search, ma domani... Qualche utente inizierà a usarlo.
Sì, ma mi chiedo anche, al di là delle imposizioni legali, se a un certo punto, no, Tim Cook va dal signor Google e gli dice: guarda, non ci dare più quei 18.000 miliardi all'anno, perché non mettiamo più la ricerca classica sul tuo sito, ma mettiamo su quella di Sam Altman. Non lo so.
Di fatto, perdonami Franco, anche Apple Intelligence, se mai arriverà veramente poi da noi, però per come è stata venduta negli Stati Uniti, uno può fargli le domande, il momento in cui non sa rispondere va da un provider esterno, il primo che hanno messo è OpenAI.
Non è
quindi
quello...
di fatto sì, potrebbe, sì, nel senso ci sono nuovi punti di accesso che non sono necessariamente la casellina del browser.
Non mi preoccuperei di Apple Intelligence, per il momento dalle esperienze che vedo all'estero è Siri neanche 2.0, ma è 1.1x.
Te lo trova il tonno?
Sì, il tonno te lo trova.
Okay.
Non puoi sapere se è vivo, morto, marcio o cosa, però
non stavo dicendo appunto, cioè immagino anch'io che sia presto per far sì che Apple Intelligence scardini l'abitudine di cercare su Google, però è un altro punto di accesso, cioè nel senso stanno aumentando i punti di accesso, non solo quelli diretti verso chi come Giulio ha trovato un suo modo di utilizzarlo quotidianamente, ma anche chi magari più per sbaglio, perché il nuovo telefono prova una nuova funzione.
Guarda, secondo me,
rimuove, però.
Come dici correttamente tu, c'è un aumento di punti d'accesso e questo si vede, anche se ad oggi in termini reali di traffico e quantità di ricerche per i dati che vediamo dal nostro osservatorio non c'è assolutamente nessuna flessione, anzi in alcune categorie c'è un aumento delle ricerche che vengono fatte.
Non vedo Google in difficoltà in questo momento.
No, assolutamente, ecco. Assolutamente no. C'è da dire che bisogna capire se queste nuove tecnologie porteranno ad una migliore fruizione dell'informazione finale più che un miglioramento della ricerca in sé. Faccio un esempio. Una delle cose dove Google effettivamente ha perso terreno è stata sulla parte legata ai prodotti fisici, perché oggi la prima fonte di ricerca ai prodotti fisici è Amazon. La ricerca, non l'acquisto. Io faccio una comparativa di prodotto per cercare l'hard disk, non la fanno, non si fa più su Google in maniera maggioritaria, ma si fa su Amazon con comparativa, poi magari vado su Google per trovare alternativa ad Amazon rispetto a quello che ho visto, però lì è cambiato perché c'era effettivamente il fatto che poi dopo la ricerca clicco, compro, quindi non tanto la migliore indicizzazione quanto la migliore azione nel poi prendere una decisione. bisogna vedere di qua se io domani dico trovami miglior biglietto aereo al prezzo più basso per andare da A a B, che fa questo tutto quanto, dammi due opzioni, una clicco e compro, e allora lì cambia. Ad oggi siamo lontanissimi, ma tutti si concentrano sul commentare come fare la domanda, ma il problema è come porre la risposta, e credo che lì sia la partita.
L'altra questione che io vedo personalmente, poi chiudo, no, volentieri, è che in realtà Google, più che queste cose, rischia di tirarsi zappate sui piedi enormi. Personalmente avevo nel telefono l'impostazione default, perché non ho avuto voglia di cambiarla. Mi sono trovato che recentemente Google sta facendo di tutto per spostarmi verso la sua app, che non ho intenzione di installare. Ci ho messo meno a cambiare motore di ricerca di destinazione. Queste attività di incentivization, di cercare di migrare, di proteggere ancora di più la propria ricerca, quella mi preoccupa di più in questo momento.
Ma è su un telefono Android questo?
No, il telefono iOS.
Nel senso, e che cosa succede? Non ho capito.
Ultimamente continua a dirmi: vuoi usare l'app? Vuoi girare i risultati?
Cioè, quando
nell'app?
Tu fai una ricerca su Safari, su iOS.
Esatto, mi dà dei risultati e poi mi fa un bel pop-up chiedendomi di andare nell'app, che non ho.
Capisco.
E questa cosa, secondo me, sono quelle azioni. Poi non so se sia io in una fase di beta testing, per cui mi sono beccato nel momento sfortunato, ma sono quelle azioni che mi preoccupano molto di più.
E intanto Perplexity ha deciso di debuttare con il suo Information Hub, il suo centro informativo alimentato a intelligenza artificiale, relativo alle elezioni presidenziali americane a due giorni dalle votazioni. Cosa potrebbe mai andare storto?
Rilascia, ma come...
Ma no, dai, allora, siete crudeli. Come il giornalista, dai, non c'è Max, possiamo usare questo termine desueto, il giornalista di The Verge, che ha fatto notare come un sacco di cose, ha iniziato a cercare, a sperimentarci sopra, ha trovato sia questa Madame President con delle foto non ufficiali, che era una specie di parodia di Kamala, e poi informazioni sbagliate su, lui cita Robert Kennedy Jr., che si è ritirato, per fortuna, oserei anche dire. Per cui
vedi che sei fazioso.
Certo che sono fazioso.
Sei fazioso, esattamente come Perplexity AI.
Sono fazioso.
Buttare così, vabbè, per fortuna lo conoscono in quattro gatti Perplexity AI. Però in un momento delicato come la campagna elettorale, senza nessun sistema di controllo, di cose, quelli che potrebbero essere i bias, non lo so, mi sembra proprio una di quelle operazioni in sfregio proprio a tutto quello che è successo nel mondo del web
e delle interferenze elettorali, una pulitina ai social,
beccatevi queste, cosa succede sui cacchi,
allora,
vostri, vedrete
da un punto di vista
marketing, romani pelle rossa e chi se ne frega.
Per il marketing,
io fossi il legislatore migliore, comunque butterei tutto dal tavolo,
sì,
ribalti.
Esatto, proprio così il capo della Corte Suprema degli Stati Uniti dice: basta,
drogatevi e basta.
Esatto, no, non me ne frega più niente. È proprio così. Vabbè, visto che siamo in argomento intelligenze artificiali, robe strane, eccetera, vi facciamo ascoltare una canzone. Facciamo ascoltare una canzone perché è successa una cosa particolare. Dovete sapere, antefatto, una persona che lavora, che frequenta la cerchia, chiamiamola cerchia allargata di Digitalia, ha dichiarato più volte di avere degli amici che lavorano all'interno di una, non meglio precisata, ditta di cui ogni tanto si parla su Digitalia e che negli ultimi mesi ne ha combinate abbastanza delle grosse. E allora abbiamo stimolato questo amico digitaliano a invitarli, a portarli, i suoi amici, su Digitalia per fare una bella intervista e cercare di capire anche i problemi dal loro punto di vista. La persona in questione ha detto sì, e poi ha detto no, e poi dopo qualche tempo, quando un collega di questi amici dell'amico digitaliano, un collega invece si è fatto intervistare altrove, gli abbiamo detto: ma come? Ma i tuoi amici no e il loro collega sì? E cosa? E il nostro amico digitaliano ha commentato con una frase che è rimasta storica, che era: amici senza palle. Allora, siccome eravamo in tema di tempi di sperimentazione, eccetera,
palle intesi palloni,
amici senza palle, ci è sembrato proprio, sembrava proprio un titolo, poteva essere un titolo di una puntata,
totale,
ma in quel
totale.
Momento non eravamo in puntata, abbiamo detto facciamolo diventare il titolo di una canzone, e allora una canzone è diventata.
Ecco a voi.
Al parco ci riuniamo, giocare desideriamo, ma c'è un problemino che ci fa penare, due palle da trovare. Amici senza palle, che triste situazione, vorremmo fare gol, ma ci mancano le balls. Amici senza palle, che grande sperazione, ci manca il coraggio e l'oggetto della passione. Verso... calcio, tennis o pallavolo, nessuno sport possiamo fare. Ci guardiamo sconsolati, non sappiamo come iniziare. Senza palle siamo fregati.
Ripeti il ritornello.
Amici senza palle, che triste situazione. Vorremmo fare gol, ma ci mancano le balls. Amici senza palle, che grande disperazione. Ci manca il coraggio e l'oggetto della passione.
Ripeti il ritornello.
L'intervista era pronta, la star già ci aspettava, ma la nostra squadra tonta senza palle se ne andava. Che figura barbina, che occasione sprecata, la carriera in rovina per sta banda sgonfiata.
Ripeti il ritornello.
Amici senza palle, che triste situazione, vorremmo fare gol, ma ci mancano le balls. Amici senza palle, che grande disperazione. Ci manca il coraggio e l'oggetto della passione. Chi ci presta una palla o un po' di dignità, senza quelle non si balla e la vita ferma sta.
Finale ritornello.
Amici senza palle, ma pieni di allegria, ridiamo di me stessi e della nostra sfiga. Senza palle, ma con ironia.
Gli amici senza palle.
Diciamo, sì, vorremmo fare gol, ma ci mancano le balls. Questo è il disco dell'estate, 4 di novembre, sì. Lo possiamo dichiarare.
Questo sì, dobbiamo prendere la rincorsa e può diventarlo. Può diventare il disco dell'estate, perché si parte a novembre, sì, sì, per sì, programmare
il disco. 4 di novembre, io ricordo. Adesso,
allora,
sì, sì. Passato la DJ, confermo.
Okay. Voi vi chiederete a chi abbiamo commissionato questa opera buffa. Questa opera buffa è incredibilmente il risultato dei sistemi generativi, perché avendo letto questa frase Amici senza palle, ho detto vabbè, questa potrebbe essere un titolo, una canzone, eccetera. L'ho buttata dentro ChatGPT, gli ho detto scrivimi il testo di una canzone che si intitola Amici senza palle, e gli ho spiegato un po' la cosa, gli ho spiegato, no, è saltata un'intervista, la nostra trasmissione ne risente, devi giocare sul fatto, sull'equivoco, che questi amici senza palle sono senza palle, nel senso che non hanno le palle, i palloni per giocare, ma che senza palle vuole anche dire senza coraggio e paurosi. È venuto fuori sto testo, praticamente identico come l'avete sentito. Devo confessare che ho modificato
il tuo tocco si sente comunque.
L'unica cosa che ho modificato è volevo fare gol, ma ci mancano le balls. L'ho messo io. Perché
che è la frase, quello tocco, te lo dico, non è captazio, benevolenza.
Ricordati che eravamo amici tuoi prima.
Esatto.
Aspetta, che vedo se.
Adesso spero che i soldi che arriveranno dalla SIAE dopo questa canzone.
Okay, aspetta, che c'ho tutta la storia sul. Scrivi il testo di una canzone intitolata Amici senza palle. Parla di un gruppo di amici che si vedevano al parco, volevano sempre giocare insieme, volevano giocare alla palla, ma non avevano le palle, eccetera eccetera, e questo qui non mi piaceva. Ci trovavamo al parco ogni pomeriggio sotto il sole caldo, sotto un cielo grigio, con le scarpe sporche, i sogni nelle tasche, pronti per giocare, ma mancava sempre qualcosa. Vabbè, era a tema cosa. Allora io gli ho detto, la canzone deve essere ironica e sottintendere che gli amici sono un po' codardi, giocando sul fatto che senza palle significa senza attributi, cioè senza coraggio. A quel punto è partito con ci trovavamo al parco ogni lunedì con la voglia di fare, ma solo parole sì, già un po' più simile. Allora gli ho detto, rifalla con lo stile di Elio e le storie tese. E sì, eravamo tutti lì al parco, grandi promesse, grandi ambizioni, ci vedevamo al parco ogni santo giorno, mi piaceva un po' meglio. E a quel punto non ce l'ho più nella cosa, perché forse l'ho messo su Perplexity.
Tra un'unione, cioè una scrittura corale di un sacco di LLM diversi.
Insomma, alla fine è venuto fuori, non riesco a trovare l'ultima, la penultima versione, perché...
Comunque questo è un crossover con Rockcast Italia, diciamo.
Come no? Come se vai poi spiegare in italiano? Vabbè, insomma, non riesco a trovare, forse qui sugli Spaces, no. Vabbè, insomma, alla fine è venuto fuori esattamente quello che avete sentito, tranne quelle due righe che aveva messo un'altra roba che non faceva rima e non mi piaceva neanche, e l'ho cambiato con vorremmo fare gol ma ci mancano le balls. Tutto il resto l'ha scritto ChatGPT. A quel punto ho preso il testo di ChatGPT e l'ho buttato dentro Suno, che è quello che già Francesco aveva utilizzato e che qualche amico ha utilizzato anche per fare alcune delle siglette che avete sentito nelle puntate scorse. Suno ha una modalità normale dove metti un prompt e ha una modalità custom dove metti tu il testo della canzone. L'ho messo lì, gli ho messo come stile dove è finito? Italian Rock Vibrant Comedy Parody. Sono uscite un 6 o 7 tentativi diversi, uno dei quali è quello che avete appena ascoltato, esattamente così come l'avete ascoltato.
Poi l'hai passata alla London Symphony Orchestra che ha fatto la registrazione, eccetera.
No, è uscito esattamente questa roba qui. E mi ha sorpreso, tant'è che nell'output di ChatGPT erano inclusi gli indicatori tra parentesi delle varie sezioni, no? Questo è il verso, poi il ritornello, poi dice di nuovo il verso, poi dice ripete il ritornello. E Suno non ha capito che quelle erano indicazioni delle frasi e l'ha messo proprio nel testo, ma siccome sono tra parentesi sono gridate con una voce diversa fuori campo, no? Dice ripete il ritornello e un paio sono anche nel punto sbagliato, cioè invece di essere, no, quella che chiama il verso non sono all'inizio del verso ma sono prima dello stacchetto di tromba che sta tra il ritornello e il verso. Però il risultato,
ecco, verso fra l'altro è tipo la strofa, no?
Eh sì, verso
esatto. lo dico a Giulio questo, no?
Sì, sì, stavo ascoltando imparando contemporaneamente,
certo. E boh, ma non credevo che arrivasse a questo livello in italiano, perché poi dici ci butto il testo in italiano. Dice questo qui me lo inglesizza, me lo pronuncia chissà come eccetera, come me lo arrangio. E i miei tentativi che avevo fatto qualche mese fa venivano fuori delle robe molto più ingarbugliate, molto meno musicali e soprattutto senza struttura, delle robe che assomigliavano a uno stile musicale ma senza una struttura precisa. Poi una sequenza di
cambio di tonalità alla fine,
la modulazione alla fine è pazzesco, sì, cioè una roba. E poi ripete le varie sezioni, ripete la strofa arrangiata, no, la terza volta arrangiata più secca, solo basso e batteria e voce, cantata con uno stile diverso, molto sincopato, no? Che figura barbina, che occasione sprecata, è bestiale. Mi incuriosisce al punto che mi piacerebbe sapere di più della tecnologia che ci sta sotto. Cioè vorrei capire se funziona come ChatGPT, che tu gli dai un prompt, questo prompt finisce in una rete neurale che e poi bam, come output ti spara lì il pezzo intero, l'immagine sonora, no, lo spettrogramma, oppure se in qualche modo analizza il prompt, decide, no, fa una specie di ragionamento più tipo Perplexity, fa una specie di ragionamento e dice va bene, qui allora faccio una canzone in struttura, no, testo, non so, strofa, bridge, ritornello, stacchetto, strofa, bridge, ritornello, modulazione eccetera, e poi magari, non lo so, dice vabbè questi sono gli strumenti e allora fa generare la linea di basso, quella di pianoforte, la batteria, la chitarra eccetera, e poi mixa tutto e quindi fa delle robe staccate, come potrebbe essere un produttore, ciao Quincy Jones, che dirige una band che incide in studio, oppure se appunto fa tutto in un passaggio solo, non lo so, se qualcuno ha delle esperienze, dei contatti, ha visto delle interviste a questi tizi qui, ha dei contatti, perché no? piacerebbe saperne molto di più.
Se vuoi, Franco, ti giro dei paper, come diciamo noi anglofoni, che raccontano, così magari li facciamo anche, mettiamo le note dell'episodio. Chi vuole provare a capirci qualcosa, chiaramente si tratta di
intrellizzoli
volentieri.
Sono veramente stupito. Ecco, se l'evoluzione da un anno a questa parte è stata questa, quel discorso che a un certo punto rischiamo veramente di sentire per radio solo roba del genere, solo roba generativa, inizia a essere un pochino più preoccupante, perché se l'evoluzione si ferma qui dici vabbè, ok, ma se l'evoluzione fatta in un anno la trasformiamo, la proseguiamo nei prossimi 2 o 3 anni, porca miseria, non lo so, già così una persona che non si intende di musica, secondo me ha dei problemi su un doppio cieco a dirti questa è generativa, questa è una boy band, una comic band, una roba del genere, che ha tirato fuori una roba del genere. E, non lo so, arriveremo al test di Turing anche per le canzoni, generative, non lo so, qualche roba del genere. Mi stupisce abbastanza. Va bene, visto che prima parlavamo di periodo elettorale, avete seguito la cagnara del Washington Post seguita alla decisione di Bezos, anzi all'imposizione di Bezos di
non prendere parte, con
che il board editoriale non si schierasse, no? Washington Post nelle ultime tornate elettorali era solita, insieme a alcuni altri giornali, a dare le raccomandazioni finali, e oltre a schierarsi abbastanza, come ha fatto anche in quest'anno, nei suoi articoli, mostrando magari più i pregi di un candidato e i difetti dell'altro, eccetera, ma arrivava proprio a fare un editoriale dove diceva: alla fine di tutti questi ragionamenti, il nostro endorsement, Giulio, l'ingroppamento a quel punto, perché il nostro ingroppamento va al candidato Y, ecco. E invece questa volta non è stato fatto, su indicazione del proprietario, di Jeff Bezos, che poi ha provocato una serie di reazioni sia da parte dei lettori sia dei giornalisti. Del Washington Post, a cui lo stesso Bezos ha risposto con un editoriale firmato dove ha spiegato questa sua scelta.
Sì, c'è stato questo articolo con un'esposizione abbastanza netta su perché il Post non avrebbe preso parte appunto a una posizione sulla campagna elettorale, e l'articolo titola la dura verità: gli americani non si fidano più delle fonti di notizie, dei media, delle notizie. E l'argomento che Bezos usa per raccontare appunto il perché di questa sua decisione parte proprio da un'analisi della reputazione del mondo del giornalismo, che è caduta sotto al Congresso, inteso quindi come un qualcosa di polarizzato in termini di fiducia e affidabilità nei confronti del popolo americano, e che questa caduta è da imputare a una certa polarizzazione che in qualche modo richiede che si rompano due principi: il primo, che si è smesso di essere accurati, e il secondo è che si è smesso di essere creduti accurati. E fa delle analisi nel modo di raccontare, in cui ritiene che lo schierarsi nel raccontare la verità sia un atteggiamento parziale da parte di un editore, e che questo possa togliere affidabilità o togliere in qualche modo trasparenza nella capacità di poter oggettivamente trattare una notizia. E quindi con questo poi argomenta dicendo che lui si trova in una posizione abbastanza complessa, perché chiaramente, avendo tante società che parlano con tutti, tra cui ovviamente molto la politica, Blue Origin, Amazon, ha molte difficoltà a mantenere questa sua imparzialità come editore, anche se poi questo lui ritiene nell'articolo non abbia niente a che fare con lui, perché sono società grandi e quindi per natura politica ed economica devono parlare con tutti. E però per questo motivo ritiene che per tenere il Post come un luogo dove si possa raccontare,
sì, per cercare di recuperare, sì,
credibilità e indipendenza, lui usa molto queste due parole, si pone in questo modo. E come dicevi correttamente tu, poi questo ha scatenato grandi reazioni, bello il dibattito all'interno dello stesso giornale, con un secondo articolo che mettiamo poi nelle note dell'episodio, dove si commenta questo stesso post di
Bezos. Si risponde in maniera abbastanza
Bezos,
piccata.
Si risponde.
Sì, il concetto è, il problema se perdiamo credibilità non è colpa nostra che siamo schierati, ma sono le persone che vedono la realtà in maniera talmente alterata che alla fine dei conti il fatto che noi siamo schierati o meno non conta niente, che mi sembra un po' deresponsabilizzante, no, la cosa, cioè
sì, diciamo, nell'articolo si citano degli esempi dicendo quando io Aounce ovviamente è contro diciamo una certa frangia repubblicana questo commento, quando si parla di alcuni dati di fatto relativi ad inchieste, relativi a processi, relativi a tutta una serie di situazioni politiche che sono oggettivizzati dalla cronaca, questi vengono considerati polarizzati o polarizzanti anche se parliamo di fatti oggettivi, e quindi dovremmo non trattarli se è un tema ampio.
È un tema come al solito. Il problema è che anche quello si riveste di partigianeria, perché anche quando tu tratti dei temi oggettivabili, c'è stato un incidente a quell'incrocio, a quell'ora, eccetera, cosa, puoi raccontarlo in un milione di modi e soprattutto puoi dargli un peso, specialmente in termini politici, piccolo, grosso, enorme, gigantesco o cosa. Lo stesso avvenimento, cioè il fatto che questo candidato è stato condannato perché ha rubato le matite, puoi dargli una valenza colossale o una valenza microscopica in tanti tanti modi, pur lo stesso fatto oggettivabile. E allora l'unico modo per fare, secondo me, in questo Bezos, oddio, fate un segno sul calendario che Franco Solerio difende Jeff Bezos, ecco, però che wow. l'unico modo che ha un giornale, un giornalista, per cercare di mantenere o recuperare un'idea di affidabilità quando parla dell'incidente stradale o del fatto che il tizio è stato condannato per le matite, è non schierarsi apertamente dicendo questo è il mio candidato cacchio, cioè alla fine dei conti l'hai detto in tutte le salse, hai mostrato come la realtà coi pesi che gli hai dato tu fa propendere chiunque, hai detto quell'altro è un assassino, questa è una brava ragazza, queste cose, cioè, è inutile che fai ancora l'articolo per cui dovete votare per la brava ragazza, cioè cerca
se
di...
ancora nessuno l'avesse capito
ecco, cioè, mi sembra proprio, però boh, sono americani, vedono il mondo in una maniera diversa da come lo vediamo noi, e quindi non è detto che noi la capiamo o che io la capisca nella maniera giusta, però mi sembrava il discorso di Bezos mi sembrava sensato, e mi sembra che una serie di risposte arrivino un po' anche da un atteggiamento isterico e di preoccupazione e di allarme che posso capire, per carità, perché l'alternativa, o come è vista o come è mostrata l'alternativa, che poi sono tutti modi diversi di interpretare la stessa realtà, posso capire che generi isteria, paura, eccetera, ma le reazioni isteriche spesso creano più danni che una reazione razionale e centrata a un problema. Poi,
beh, la reazione c'è stata perché hanno un sacco di lettori, hanno disdetto l'abbonamento al Washington Post,
sì, come
una percentuale non altissima, ma comunque per un giornale
come quelli che disdicono DAZN quando la Juventus perde per gli errori arbitrali.
Dici, poi il giorno dopo la rifanno.
Tanto poi fanno Piracy Shield.
Dai, che così ascoltiamo ancora il mio jingle. Io sono rimasto male questa settimana,
questa settimana niente sigla, a meno che non finiamo in fondo al Mish, niente sigla.
Io sto refreshando le notizie perché spero sempre che arrivi una, non si sa mai. Per favore, ascoltate le mie preghiere.
Sei lì che cerchi. Va bene, noi non vi diciamo che cosa votiamo. Adesso noi partiamo, finiamo la trasmissione, partiamo, andiamo negli Stati Uniti, votiamo, tanto non ci riconoscono, non bisogna neanche presentare la carta d'identità, ma non vi diciamo per chi votiamo. Perché noi abbiamo solo, no, niente. Noi abbiamo solo un presidente e il presidente nostro si chiama produttori esecutivi. Se non parte la sigla, l'effetto drammatico.
Non te la faccio a voce.
Sono i nostri presidenti, sono i nostri produttori esecutivi. Il presidente è l'esecutivo e noi abbiamo solo degli esecutivi che sono i nostri produttori esecutivi. Digitalia segue un modello value for value per cui produce e distribuisce gratis come una trial gratuita, ma chiede in cambio un contributo. Valore per valore, quello che per voi vale Digitalia lo restituite in termini monetari: Bitcoin, PayPal, dollari, euro, Satispay, bonifico bancario, tutto quello che volete. Avete tutti i metodi possibili e immaginabili su digitalia.fm. Noi in cambio vi ringraziamo in trasmissione, vi ringraziamo nella notte dell'episodio, ci paghiamo le tasse, questo bisognerebbe sempre ricordarlo, e poi continuiamo a lavorare per voi come facciamo da 15 anni. Intanto, per quanto riguarda la questione del ringraziarli, non so, Francesco, c'hai tu il PDF sotto mano?
Ma con enorme piacere, sempre pronto. Iniziamo con i nostri streamer, quelli che usano il value for value, cioè le applicazioni moderne di podcasting. Paolo Bernardini, Nicola Gabriele del Popolo, Idol Fellow, Roberto A, H Grinta, Nicola Fort, F Trava, Arzi Gogolo, Michele da Milano e Jackal.
Grazie a tutti i nostri pionieri del podcasting 2.0.
NGDP, cioè Nicola Gabriele del Popolo, adesso il nome sarà trovare la NGDP.
Facciamo anche
no,
la
chiamiamo l'esteso Nicola Gabriele del Popolo, ci fa anche un boost. Però non ci dice qualcosa e noi piace comunque il boost in ogni caso, ma ci piace anche avere informazioni in più. Ringraziamo poi i nostri perpetual executive producer. Ogni settimana un euro arriva da Manuel Zavatta, uno da Silvano Carradori.
Grazie.
Che è nuovo, se non mi sbaglio.
Sì, lì l'ho scritto oramai. O l'ho scritto sbagliato, oppure vuol dire che ci ha mandato donazioni tre volte, almeno tre volte nelle ultime tre settimane.
Quindi, grandissimo Silvano, benvenuto nel gruppo. Davide Tinti continua invece, 2 euro anche lui tutte le settimane. Giuliano Cinotti, 2 euro con un bel messaggio che lo leggo subito. Mi sono ridotto di nuovo a venerdì per la donazione, quindi di nuovo mi autosanziono raddoppiandola a 2 euro. Scusate, ma il lavoro tiranno mi fa dimenticare tutto nonostante i miei 1000 gadget, dannata tecnologia che non si ricorda a sufficienza le cose da fare. Mi tenevi in ogni caso a ringraziarvi per avervi sbloccato un ricordo con i mitici Commodore. Mio padre portò a casa quando era un pischello un C128, mica un 64, con tanto direttore floppy, all'epoca era roba da fighetti, e su cui mi inventai un videogame di auto a scorrimento verticale in Basic, sfruttando gli sprite in cui dovevi evitare le auto che cadevano lungo questa strada verticale dall'alto, con la tua auto che si muoveva libera sullo schermo. Non so se mi sono spiegato, io ho capito perfettamente. Ah, bei tempi. Ora invece mi incasino a usare Notion per gestire appunti, database, cerco tutorial su YouTube come ogni buon boomer. Dai, ciao ragazzi, buon lavoro e grazie. PS, e questo PS, attenzione, è stato scritto prima che il doc facesse endorsement di Bezos. Al solito sono pienamente d'accordo a metà col doc.
Grazie a metà, Giuliano, grazie.
Grazie Giuliano, grazie NGDP, detto anche Nicola Gabriele del Popolo, per le sue doppie donazioni da 2,10 euro.
Grazie.
Che rendono un super perpetuo di producer, secondo me. Ringraziamo poi per il suo euro mensile Andrea Scarpellini, 1,63 euro Davide Corradini, 2 euro Giuseppe Benedetti, e il gruppo dei donatori ricorrenti da 3 euro ogni mese, che sono Riccardo Peruzzini, Federico Bruno, Simone Pignatti, Paolo Boschetti, Davide Fogliarini, Diego Venturin, Michele Olivieri, Danilo Sia, Matteo Faccio, Roberto Esposito, Alex Ordiner e Antonio Turto.
Grazie, mitici.
Miticissimi quelli che ci danno, miticissime, grazie a quelli che danno 4 euro ogni mese, che sono Marcello Piliego e Maurizio Verrone.
Grandi, grazie davvero.
Grandissimi quelli dei 5 euro ogni mese, che sono Matteo Molinari, Adriano Guarino, Cristiana Marca, Mirto Tondini, Roberto Tarzia, Michele Coiro e Stefano Gusto Innocenti.
Grazie.
La scalata continua ai 5,32 euro, quelli che ci aggiungono anche la sovrattassa di PayPal tutti i mesi, e sono Flavio Castro, Cristian Fabiani, Marco Zambianchi e Giulio Gabrieli. Grazie.
Grazie, con tanto d'inchino.
Si sale ancora a 6 euro tutti i mesi da Sandro Acinapura.
Grazie,
e
Sandra.
6 euro una tanto da Gian Domenico Macaluso.
Grazie, Giando.
Entriamo nella zona grandi produttori con 10 euro ricorrenti, Maurizio Galluzzi e Galluzzo e il mitico Tre Trattini.
Grandi produttori, grandi.
10,58 Nicola Carnielli, 11 euro Fabrizio
grazie,
Bianchi che
grazie.
Per 23 centesimi non diventa il grande produttore che con 11,23 è il pirata LeChuck.
Grazie pirata LeChuck che oramai è quasi spesso in cima alla nostra specie di hit parade. Grazie a tutti, grazie di
grande.
Cuore. Digitalia lavora, siamo contenti che qualcuno capisca che questo per noi oramai è un lavoro e che lo retribuisca come pensa sia il caso di fare. PayPal, Satispay, bonifico bancario, Bitcoin, on-chain, monitor del podcast in 2.0, newpodcastapps.com. Mi sono dimenticato qualcosa? Credo di no. Comunque se andate su digitalia.fm trovate veramente tutto.
Multine,
ma prima delle multe, multe dopo, Google, siamo in ambito Google. Il Pichai, l'amministratore delegato di Google, dice che più di un quarto del codice che oramai la compagnia, l'azienda, scrive è creato da sistemi generativi.
Sì,
tanto poi finiscono tutti nel Google Graveyard, per cui chi se ne frega.
Intanto, esatto, per quello che vivono. No, non mi ha stupito, nel senso che oggi gli strumenti che permettono di scrivere codice e di aiutare gli sviluppatori, perché poi di fatto comunque danno una mano a risolvere un sacco di funzioni, possono essere usati per descrivere cosa fa una funzione, aiutarti quindi a comprendere certi passaggi, trovare bug, scrivere test migliori. Ci sono un sacco di utilizzi che soprattutto per questioni abitudinarie che vengono fatte nel mondo dello sviluppo software sono ormai diventati veramente un qualcosa di estremamente funzionale. In più questo modello che Google si è fatto internamente, si chiama Goose, è stato tarato proprio, è stato istruito su quelli che sono i 25 anni di prodotti costruiti e buttati nel cimitero, quindi comunque tutti con un livello di codice in teoria equiparabile, perché comunque quello studiato da Google.
A me questo sembra più un endorsement, una spinta, una pubblicità per fare in modo che gli sviluppatori di fuori di Google inizino a fidarsi di più e a utilizzare i loro strumenti, non lo so.
Allora, non ho idea, nelle mie cerchie sto vedendo comunque sempre un'attenzione a questi strumenti, ce ne sono tanti e funzionano, di fatto. Oggi se uno lo fa per lavoro ci sono tante cose abitudinarie che conviene comunque farsi aiutare, cioè una volta si scrive direttamente col blocco note.
Per fare lo scaffolding, per iniziare.
Se tu mi dici un quarto del codice, già solo creare lo scaffolding, cioè la struttura base del file, è un quarto del codice, nel senso se ci pensi. Quindi
non lo so, no, il quarto del codice no, è un centesimo del codice lo scaffolding.
Beh, insomma, dipende quanto sono parlanti
però,
sistemi.
Però sì, ci sta, è un nuovo modo di riutilizzo del codice, no? Una volta il riutilizzo del codice erano le subroutine, poi sono diventate le librerie e poi sono
poi è diventato copia e incolla da Stack Overflow,
esatto.
E adesso è copia e incolla da Stack Overflow che te lo fa un software per te.
Te lo fa un software e speri che non stia allucinando. Però comunque,
come le prime risposte su Stack Overflow, siamo rimasti lì.
Comunque
guardate,
stai tranquillo che per mandare i razzi su Marte o sulla Luna o robe del genere continueranno a programmarli in assembly riga per riga con un ingegnere che documenta riga, ogni singola riga, ogni volta che sposta un numero da un registro di memoria a un registro del processore dice sposto questo perché...
Questa è una cosa brutta che hai fatto finire in MISC da qualche parte, perché meritava di essere citata effettivamente.
Ah sì, c'era una roba sul codice degli astronauti.
Non so se è girato, però forse se non è girato,
qualche puntata fa.
Se non è girato, lo dico, è uscito il codice sorgente dell'Apollo 11 su GitHub.
Ah, ma l'avevamo messo tante
l'avevamo
puntate
già
fa. Sì,
esatto,
sì,
esatto.
Direi di sì.
Forse
era stato anche Gingillo del giorno, cerca sulla Gingillopedia, mi sembra di
può
sì
essere,
perché
può
era,
essere.
È su GitHub se non sbaglio. Va bene, abbiamo introdotto Googleandia. In Googleandia è arrivata una multa,
è
arrivata una multa
$1,000
da Putin e
$1,000 che vuoi che siano. Certo, se la multina non la paghi e la lasci lì raddoppi ogni giorno. quindi $1,000 diventano 2000, 2000 4000, 4000 8000, e a qualche giorno fa, al fine ottobre, è diventata 20000, vabbè, lascia
19
perdere,
decilioni di euro,
20 decilioni di dollari, cioè 20 milioni di miliardi di miliardi di miliardi di dollari. Sembra veramente quei numeri inventati.
Però io dico, va bene, è fighissimo, fighissimo, ci mancherebbe. Però è stata inventata la notazione scientifica proprio per scrivere questi cacchio di numeri. Cioè, dire 2 per 10 alla 34, non lo so, su una rivista di tecnologia dovrebbe essere una roba abbastanza usuale, invece di dire 2, 0, 0, 0, 0.
Più divertente scrivere 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0.
2 per 10 alla 34esima, cioè siamo
la...
Siamo uomini o ingegneri, cioè siamo uomini o caporali, non lo so.
Siamo uomini che ci piace vedere la cosa, il Google con la multa, e c'è questa cifra enorme.
A chi c'ha la multa più lunga?
Supera, che supera di fatto il valore del prodotto interno lordo di tutto il mondo.
Il numero di atomi nell'universo, no?
Esatto. La
e
cosa...
comunque Google potrebbe pagarla e gli rimarrebbe ancora una cosa.
E invece no, attenzione, pare di no, pare che questa multa sia un problema. Okay. E la cosa interessante è che se continuano a non pagarla, cioè potevano pagare i 1000 euro all'inizio, ti togliamo il pensiero, hanno fatto i conti che in 219 settimane, e qui perdonatemi se faccio la pronuncia letterale ma almeno capiamo il concetto, Google, nel senso di Google, l'azienda, dovrà pagare un Google, che è il nome originale da cui è stata presa,
certo,
di dollari, cioè 1 per 10 alla 100, così ti piace il...
Bravo.
Cioè 1 seguito da 100 zeri.
Bravo.
Di soldini, monetine. Poi se fanno come... Cos'era Samsung che era arrivata col camion di monetine per pagare l'altra multa?
Un centesimo,
A Apple, esatto. Quindi che libero, immagino.
I numeri strani, c'erano degli altri oltre al Google? Al
c'era
Google.
Il Googleplex, che era 1 elevato alla Google. Questo penso fosse uno dei numeri più.
È possibile, sì.
Sono possibile. Grazie che non mi... Grazie per darmi.
C'è il Googleplex e poi c'è il Megistone e il numero di Gram. Il Megistone, immaginate alla fine degli anni 70 da Ugo Steinhaus, è un numero molto grande che nella notazione di Steinhaus-Moser, che noi conosciamo bene, si esprime con 10 in un circolo, cioè tipo il 10 sulla maglia di Maradona, roba del genere. In tale numero in matematica non ha un significato particolare ed è decisamente inutile per misurare una qualunque grandezza nella realtà, che cacchio ce ne facciamo, in quanto l'ordine di grandezza del Megistone potrebbe essere comparabile al numero di elettroni che potrebbero esistere durante tutto il tempo nell'universo.
O alla multina per non aver rimosso i canali da YouTube che Putin sta dando a Google fra un paio d'anni.
Pari ed ho capito.
È il secondo numero più grande esistente dopo il numero di Gram, e voi vi chiederete che cos'è il numero di Gram. Il numero di Gram, così chiamato in onore del matematico Ronald Gram, da non confondere con Giovanni Gram che è il fratello, è un numero naturale di grandezza inconcepibile, il più alto numero finito utilizzato in una seria dimostrazione matematica. Tale numero è estremamente più grande di altri famosi numeri grandi come il Google, il Googleplex e perfino il Megistone. Bene. Come molti altri numeri di grandi dimensioni, una sua rappresentazione completa in notazione decimale è scientificamente impossibile, in quanto, anche ipotizzando di essere in grado di immagazzinare un bit in un singolo volume di Planck, lo spazio necessario a immagazzinare tale numero sarebbe enormemente superiore a quello dell'intero universo conosciuto. In altre parole, un ipotetico calcolatore grande quanto l'intero universo e sofisticato sino agli attuali limiti della fisica potrebbe calcolare solo una minuscola parte di questo numero. Cioè qui veramente giocano a chi trova il numero più grande senza usare il concetto di infinito. Tuttavia, nel caso del numero di Gram, lo stesso limite si ripresenta qualora volessimo esprimere la quantità di cifre presenti nel numero o la quantità di cifre nella quantità di cifre presenti nel numero, ma anche la lunghezza della frase quantità di cifre della quantità di cifre della quantità di cifre necessaria. In altre parole, la sua dimensione è tale che non è possibile dare un'idea delle sue effettive dimensioni in termini non matematici. Okay?
Io come da miglior bambino ti risponderò: io ho un numero di Gram più uno.
Bravo. Il problema matematico che ha portato, perché diciamo non è un'invenzione questo numero, ma un problema matematico ha portato alla definizione del numero di Gram, ed è un particolare caso della teoria di Ramsey, che Francesco conosce bene ed è soprannominato il problema di Graham. Si consideri un ipercubo di n dimensioni, si uniscano tutti i vertici ottenendo un grafo completo con 2 alla n vertici, si colorino quindi tutti gli spigoli con i colori rosso o blu a piacere. Qual è il valore più basso di n per cui ogni possibile colorazione deve necessariamente contenere almeno un sottografo monocromo completo con 4 vertici giacenti su un piano?
La puntata finisce qui, basta.
Io ti chiedo per favore, visto che mi sono perso, mi fai una canzone per la prossima puntata?
Ci posso provare,
perché le intelligenze artificiali allucinano, ma pure gli esseri umani però, eh?
Ci posso comunque sappiate che ci sono tutti i calcoli, la rappresentazione non matematica eccetera, però è possibile ed è idealmente semplice pervenire alle ultime k cifre del numero di Graham. Sfruttando la convergenza p-adica che caratterizza gli iperoperatori, dalla tetrazione in poi, è sufficiente calcolare le successive tetrazioni del 3 in modulo 10 alla k, o sostituire a k un qualsiasi intero compreso tra 1 e k stesso. Le tetrazioni da eseguire per ottenere tutte le cifre stabili, quelle che restano immutate tra la tetrazione di altezza h e quelle di altezza h1 maggiore di h, del numero di Graham sono esattamente k più 1, e tale numero gigantesco è ben maggiore di G63, ma molto minore di G maiuscolo 2 punti uguale G64.
Comunque possiamo tornare a parlare di megapixel di fotocamere dell'iPhone? Dai, dobbiamo tornare un po' a terra terra, abbiamo perso tutti.
Permettimi dire che l'ultimissima cifra del numero di Graham è un 7.
Chi può dire il contrario?
Capite? Cioè, poi alla fine è tutto lì.
Scusa, che anni siamo? Quando è che era il signor Graham? Perché io mi aspetto un anni 70.
Tutto, sì, è una roba degli anni 70.
La vedi come una roba anni 70.
Sì, è totalmente anni 70.
Donna Summer, roba del genere, no?
Ma mi suona proprio LSD.
LSD proprio, dici, ci sta, è matematico Ronald Graham. 31 ottobre 35, San Diego 6 luglio 2020.
Aveva 40 anni nel 70, sì,
perfetto.
Ci sta,
sì,
più o meno,
sì,
ci
i viaggioni che si faceva con gli amici, bello.
Aspetta, che loro vediamo ancora.
Ho inventato un numero iscrivibile da controllare dei traioni e dico che finisce con 7.
Che no, mi è venuto in mente stasera.
Passami le cartine, vale, che lo spiego. È così. Sì. La teoria di Ramsey.
Comunque, oggi siete usciti dall'ascolto di Digitalia con una conoscenza molto più importante,
sette.
Almeno sette, delle tetrazioni.
No, sette mi ha cambiato la vita.
Ci sta, è così.
Perdonami Franco, fra l'altro il 7 è il classico numero quando vuoi sparare una cifra a caso, perché non dici mai 2, una che finisce con 2 o con 5, perché sembrano troppo ovvie quelle con 9, alla fine cadi sempre sul 7. Questo è stato dimostrato scientificamente.
Che si casca sul 7, quindi quando giochi...
Quindi dimostrazione che è un numero sparato a caso.
A dadi devi puntare sul 7.
No, con quando uno ti deve dire un numero.
Ah, ma
che
è la
non vuole
cosa.
Sembrare cifra tonda,
sì,
o...
Ma io sapevo che era il 30, 39 o 37.
Cioè, 37?
37. 37.
Sì, perché finisce con 7.
Scusate,
come il numero di Graham.
A questo punto chiudiamo il giro. L'ho chiesto a GPT.
Ok.
Il numero di Graham è un numero incredibilmente grande, così grande che non possiamo nemmeno immaginarlo. Tuttavia, le sue ultime cifre sono più facili da determinare. In particolare, l'ultima è 7.
Vedi?
Ma perché proprio 7? Anche se il numero di Graham è enorme, possiamo concentrarci solo sull'ultima cifra. Questo è possibile grazie a un concetto matematico chiamato aritmetica modulare, che ci permette di trovare l'ultima cifra di un numero senza doverlo calcolare interamente. Il numero di Graham è costituito infatti utilizzando potenze del numero 3. Quando eleviamo il 3 a potenze successive, le ultime cifre seguono un ciclo ripetitivo. 3 alla prima 3, ultima cifra 3. 3 alla seconda 9, ultima cifra 9. 3 alla terza 27, ultima cifra 7. 3 alla quarta. Come vedi, le ultime cifre si ripetono in quest'ordine. 3, 9, 7, 1. Questo ciclo di 4 cifre si ripete all'infinito. Poiché il numero di Graham è una potenza molto alta di 3, possiamo determinare la sua ultima cifra osservando la posizione nel ciclo. Dato che il numero di Graham è così grande, la sua posizione nel ciclo corrisponde al terzo posto, che è 7.
È ovvio, dato che è così grande, è il terzo posto.
È set. Francesco, cambiamo pagina, perché sei così preoccupato dalla fine di Omnivore?
No, è una cosa che mi spiace, nel senso che era un gingillo che aveva portato Michele, che aveva trovato una bella adozione, e particolarmente anche con me, e purtroppo è arrivata un'acquisizione da parte di Eleven Labs, e quindi hanno deciso sul giorno dopo, sai, classica cosa, veniamo acquisiti, tranquilli, il giorno dopo chiudiamo, quindi questa è stata un po' la storia. Quindi se siete utilizzatori dei gingilli, sappiate che Omnivore
è un servizio di read it latering.
È un servizio di read it later, anche self-hostabile, bellissima parola, che aveva delle caratteristiche carine, permetteva di fare, permette ancora per qualche giorno, di fare la trascrizione di video, per cui non c'è un po' di cosine carine, era ancora giovane.
Ma tu lo usavi nel tuo workflow, sì. Perdonami, Giulio, workflow.
Vergogna.
Nel mio flusso di lavoro usavo...
Ok, nel flusso di lavoro per Digitalia, per raccogliere notizie digitaliane, va bene. A tutti piacerebbe conoscere il flusso di lavoro che ha portato all'ideazione della nuova mascotte per il Giubileo, la nuova mascotte del Vaticano.
Ma sì, allora diciamo c'è stato un investimento per rilanciare un po' l'immagine del Giubileo, che appunto sarà l'anno del 25 che investirà la città di Roma, ed è stata presentata questa nuova mascotte che si chiama Luce, e che sarà poi di fatto anche la mascotte del padiglione del Vaticano all'esposizione di Osaka del 2025, dove si trova l'Expo l'anno che verrà a partire da aprile, che è una cosa che molti non hanno riportato ed è il motivo per cui è ispirata molto allo stile manga, perché parla tantissimo del Vaticano ai giapponesi, che effettivamente è un pezzo della notizia che non ho visto tanto riportare in giro, e ha questo appunto tono legato ai colori del Vaticano, quindi il giallo molto forte, c'è un riflesso,
è una bambina con un impermeabile giallo, col cappuccio giallo, i capelli azzurri, gli occhi azzurri, il crocifisso,
gli occhi con la conchiglia al suo interno,
perfetto, il crocifisso al collo con il rosario, le scarpe sporche di fango perché ha attraversato tutto il mondo,
del fango di Santiago, attenzione,
Del pellegrinaggio, perfetto.
E sembra uscita da Zelda.
Se aprite il Reddit dedicato a Luce,
a parte che se aprite Reddit è già pericoloso, sappiatelo prima di farlo.
Però il primo commento, ovviamente, a seconda di quando l'aprite, i commenti sono diversi. Quando l'ho aperto io, che era uscita da poco la notizia, il primo commento era: beh, certo, che se il Vaticano deve fare una mascotte e lo fa subito in stile Loli, cosa mai potrebbe andare storto per un'istituzione spesso accusata di coprire la pedofilia?
Per i meno frequentatori di Reddit, stile Loli, cosa potrebbe...
Loli, immagina cosa vuol
dire. No, lo so,
Loli.
Lo so. Era.
Ecco, puoi immaginartela. E i commenti successivi sono tutti nel tema, fino ad arrivare alla onnipresente regola 34, che conoscete bene, no? La regola 34 di internet dice che se una cosa esiste.
E se non la conoscete, non cercatela.
Se una cosa esiste, esiste anche il suo porno. Ed effettivamente potete andare su Reddit, citavano questo Rule 34 che io non conoscevo, e se cercate luce su Rule 34, ti suggerisce con l'autocomplete, ti dice subito luce tra parentesi Vatican, e un numero che era già superiore ai 200 di numero di caricature in tema, ovviamente dal molto spinto allo super spintissimo.
E ricordiamoci che Reddit è una delle basi su cui si fa il training dell'intelligenza artificiale.
ricordiamocelo assolutamente sempre. E va bene, complimenti, l'importante è che se ne parli,
ecco,
alla fine.
Quindi per il prossimo Giubileo, quello del 2033, cosa ci aspetteremo?
Appunto, non lo so.
Il super Giubileo, no?
Google Giubileo.
Esatto, il Google Giubileo.
Va bene. Queste robe qui. Va bene. Zuckerberg.
Allora, io ho fatto...
Prego.
Scusami. Vedevo un rip, visto che io ho fatto un rip di Omnivore, volevo sentire il tuo rip.
Ah, di Bots in Space. Bots in Space. Sì. Bots in Space è un è un server Mastodon, quindi sul Fediverso, che era dedicato a ospitare i bot, ed era un sito molto amato da programmatori e amatori di questo genere, per programmare bot e farli funzionare, ovviamente potendoci dialogare attraverso tutto il Fediverso. Il proprietario di Bots in Space qualche giorno fa ha annunciato che chiuderà lo spazio, chiuderà il server in maniera anche abbastanza repentina, dovuta all'insostenibilità dei costi. Questo l'ho messo per aiutare, per stimolare un pochino il pensiero e le sensibilità nei confronti di questo tipo di iniziative e del Fediverso in generale. Il Fediverso funziona un po' come Digitalia, no? È tenuto su da una marea di gente entusiasta che cerca, butta su il suo server perché pensa di dare uno spazio a magari una sottocategoria, a qualcuno. Io sono iscritto a diversi, ho account su diversi di questi, anche se poi sono tutti interoperabili, no? Quello degli sviluppatori, quello più dedicato ai geek italiani, quello più generalista. E il Fediverso funziona ed è Fediverso se economicamente queste cose sono sostenibili. Gli amici di Mastodon 1, Devol Compagnia, insistono molto, un po' come facciamo noi, per avere aiuti, per raccogliere aiuti, contributi dagli utenti. Ed è una cosa che molto pochi ascoltano e molto pochi contribuiscono. Devo dire che il successo che abbiamo noi con i nostri ascoltatori per far capire il modello value for value di Digitalia non è facilmente replicabile, ma è importante invece replicare, riuscire a farlo funzionare. Perché? Perché è un modello ancora fragile, quello del Fediverso. Quindi se noi siamo stufi di dipendere dalle bizze di Zuckerberg che decide a chi far vedere il nostro post e quali post farci vedere a noi, e decidere di farci vedere il post di Kamala Harris o di Donald Trump al posto di quello del nostro amico Francesco Facconi che abbiamo deciso di seguire, se non vogliamo subire le bizze di Elon Musk che decide di farci vedere i post neonazisti al posto di quello del nostro amico Giulio Cupini che abbiamo deciso di seguire, se non vogliamo essere, ecco, ma se vogliamo un posto libero, ma con un tentativo di costruire delle isole, ognuna con le sue caratteristiche, sia di argomenti sia di stile di moderazione, ma tutte collegate tra di loro e con dei collegamenti fluidi e modificabili in base alle sensibilità dei vari amministratori dei vari server. Ecco, se vogliamo che questa alternativa funzioni, dobbiamo metterci qualcosa. E siccome questa gente qui non può mantenere i server, non può diventare miliardaria, si potrebbe dire, ma neanche mantenere i server vendendo i vostri dati, fregandovi in ogni modo possibile e immaginabile, inscittificando tutto il mondo, i soldi servono, perché più aumenta il traffico più servono, e quindi bisogna dargli un aiuto proprio a livello economico. E quindi la vicenda di Bots in Space, che oggi chiude e toglie una cosa che era particolare, simpatica, ma aveva una sua utilità e un suo riverbero, dovrebbe insegnare che in questo mondo del Fediverso, che inizia a entusiasmarci perché è veramente un'alternativa a qualcosa di brutto, che prometteva di essere bello quando è nata internet, ma che è diventata veramente una schifezza, ecco, per esistere questa alternativa che ci sta dando un minimo di speranze, dobbiamo investirci qualcosa, dobbiamo cercare di capire che non sono tutte cose scontate, che l'era del tutto gratis su internet era veramente una palla colossale, che non vuol dire che dobbiamo spendere dei miliardi, ma che se ognuno ci mettiamo qualche cosina per le cose a cui teniamo di più e non le diamo per scontate, è più facile che noi costruiamo qualche cosa di stabile e che funzioni veramente a lungo. Questo era il motivo.
Anche perché l'alternativa è farcelo da soli, ma se non siamo in grado, non abbiamo tempo, dare una mano a chi invece è in grado e ha tempo è sicuramente una cosa importante e ben voluta.
Certamente, certamente. E, ascoltavo il paragone che faceva il nostro amico Federico Travaini di Easy Apple, che ha avuto un bimbo da poco, non pochissimo, oramai inizia a crescere, eccetera, e che paragonava, no, per capire quanto poco noi diamo, quanto poco valore attribuiamo ancora alle cose del digitale. Noi che ci viviamo da migliaia di anni sul digitale oramai e ci riteniamo i più illuminati, quelli, no, le nostre famiglie vengono a chiedere a noi digitaliani consigli quando devono cambiare il computer o il telefonino. Però anche noi facciamo fatica, no, ad apprezzare, a dire no, questi mi ha chiesto $3 per dargli una mano una volta ogni 2-3 mesi per tenere i server, pure questa applicazione qui vorrei provarla, ma per provarla a fondo devo pagare $3 almeno per il primo mese, poi magari disdirlo, no, $3 non glieli do. Quando poi in realtà magari sei in giro per la tua città con tuo figlio che rompe le balle, papà, 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 me lo compri il giochino, papà, 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 me lo compri il giochino, e spendi €20 piuttosto di farlo star zitto per comprare il gioco più stupido venduto dall'edicolante di turno, eccetera.
E che dura meno spesso della...
Che dura niente, assolutamente, della... eccetera. Quando qui, dietro a queste cose, che noi, che lavoriamo, che viviamo, che ci entusiasmiamo di web, capiamo che hanno un valore e un costo in termini di fatica, di sviluppo, di mantenimento, ma facciamo fatica a sganciare quei €3 che ci chiedono quelli di Devol per fare sì che sto cacchio di server rimanga vivo e rimanga un'alternativa valida. Se no ci ritroviamo di nuovo con delle robe ipercentraliste, no? Dove Mastodon Social, che è quello dell'ideatore, magari funziona perché a un certo punto cede e piglia i soldi del venture capitalist di turno, dello sponsor di turno, ma tutte le robe medio, piccole, eccetera, a satellite intorno iniziano ad appassire, e sono veramente tante. Ogni tanto escono le statistiche su quanti server chiudono nelle varie settimane. E allora a quel punto non è più Fediverso, abbiamo una roba open, va bene, migliore, open source, tutto quello che vogliamo, eccetera, ma comunque centralizzata. E perché dobbiamo di nuovo avere una roba che ha successo una cosa lì, e se non mi va bene come viene operata quella cosa lì non ho un altro posto dove andare? Il bello di questa roba qui è quella che c'è un milione di posti dove andare ed è facile spostarsi. Non so se avete letto anche l'articolo di Cory Doctorow, nostro amico Cory Doctorow, che è uscito ieri, se non sbaglio, che diceva perché non si iscrive a Blue Sky, se non ricordo male.
Esattamente. Sì, lui racconta come Blue Sky gli piaccia fondamentalmente, però ha una sua regola, aurea, che in effetti è una regola che dovremmo seguire un po' tutti, ovvero il non volere iscriversi a una piattaforma che non si curi dei suoi utenti. E per curare dei suoi utenti, lui poi chiaramente, essendo il... come anche l'avevamo definito, nostro signore dell'incentivazione, quindi dice, per prevenire che un'azienda si incentifichi, l'unica cosa che può frenare è rendere semplice e fondamentalmente indolore, gratuito nel senso non solo economico, ma non ci perdi niente, il poter cambiare piattaforma. In quel modo il fatto che un utente rimanga con te piattaforma è perché vuole, è perché si trova bene, perché sta offrendo un servizio, non perché è obbligato, perché sì, tutti sono lì.
Sì, quindi deve essere resistente all'incentificazione, non per promessa, esatto, ma per essenza, per costituzione.
Esatto, per struttura.
Quello che lui dice su Blue Sky, che ricordiamo essere un'alternativa a tutti questi vari Thread, X, Mastodon, che è nata con una certa federazione, però di fatto c'è sempre comunque il server centrale, e uscirsene da
non
lì
c'è
e
la
mantenere
migrazione. Non c'è la possibilità, c'è la migrazione.
Non si può rimanere con i propri, spostare i propri messaggi, spostare i propri contatti e quindi continuare in una social network. Investire tempo e magari anche denaro su quella piattaforma vuol dire rischiare domani.
E lui dice il CEO di il CEO di Blue Sky è un mio amico personale, e lui mi ha promesso solennemente che lui cercherà di resisterà all'incitificazione e non vederà mai i suoi utenti, eccetera. Ma dice, a me non basta la promessa di un amico a cui affiderei magari anche le chiavi di casa, la password del mio computer o mia figlia per portarla a scuola, ma non per questa cosa qui, perché dice, nel momento in cui il suo social sarà a rischio di fallimento e i conti non tornano, eccetera,
i dipendenti e le loro famiglie saranno a rischio di licenziamento,
esatto,
per quello.
E arriverà il venture capital a dire, ecco i soldi, però devi fare una piccola cosa e renderlo un pochino più schifoso per i tuoi utenti, ci sarà una vocina nel tuo cervello che dirà: ma sì, però è meglio una cosa un po' più schifosa appena appena, ma con me dentro, che posso comunque resistere a ulteriori inscittificazioni, ma che comunque permette di continuare a esistere, di lasciare il servizio a disposizione dei miei amati utenti, di conservare il lavoro ai miei poveri dipendenti. E quindi dice: il risultato alla fine è sempre lo stesso, perché l'unica cosa, l'unica piattaforma a cui io d'ora in avanti affiderò il mio lavoro, perché lui dice c'è un link anche che porta al suo workflow, che è particolarmente complicato per pubblicare. Lui pubblica tutti i giorni scrive, legge, scrive e pubblica, e dice: siccome pubblicare per me è un costo in termini di tempo e di impegno, io non mi impegnerò mai più a costruire un audience in un posto dove l'audience non è mia e posso portarmela in un altro posto nel momento in cui il luogo inscittifica.
Sì, intanto uno dei passaggi che mi ha colpito di questo articolo, che ha scritto veramente bene, è come le aziende che inscittificano di fatto non vengono mostrate necessariamente come cattive, e questo secondo me è interessante, perché noi abbiamo sempre visto il bianco e il nero, i cattivi della Silicon Valley che lottano contro di noi. Ma qua l'esempio è proprio il suo amico, quindi persona fidata, come già diceva Franco, che si trova in condizioni esterne di poter salvare di fatto lo stile di vita suo e dei suoi dipendenti, non di fare i miliardi necessariamente. E queste sono cose che chiunque abbia fatto imprenditoria sa che prima o poi ci si potrebbe trovare, e se questa cosa porta quello, non si è cattivi necessariamente. Però come puoi bloccare le richieste di questi venture capitalist?
Certo,
non, dimostrando che questa cosa fa male, certo. E quindi essendo resistente all'incertificazione.
Certamente. Come ultima notizia, abbiamo scoperto l'unico effetto positivo per il momento di Apple Intelligence,
che richiede un sacco di memoria,
che infine un sacco di RAM, per cui ha costretto Tim Cook ad aumentare la RAM di base dei Mac, che era ferma dal 2011. La chiamavano the RAM draw, cioè la siccità della RAM. C'è un grafico che è bestiale, e rappresenta il livello, la quantità minima di RAM di base con cui si può comprare un computer della Apple nei vari anni. Cioè la RAM, tu compri l'iMac di base, quanta RAM ha? O sapete benissimo che per fare l'upgrade da quella RAM lì, Apple ti chiede delle cifre che sono di solito il triplo di quello che è il costo di mercato. Sono usciti i Mac Mini, fondamentalmente per raddoppiare la RAM devi triplicare il prezzo del computer o robe del genere, assurde, oscene, va bene, è il loro ricatto e sono le loro tecniche di marketing. Però la quantità di base di RAM, se guardate questo grafico qui, è terrificante. Dal 1984, data di nascita del Mac, ve lo ricordate?
Mezzo mega.
1984 will not be 1984, ve lo ricordate, LAD. Da allora la quantità minima di RAM è cresciuta in maniera lineare, assolutamente lineare, anzi scusate,
in maniera logaritmica,
lineare nel grafico logaritmico, perché ovviamente la RAM lo sappiamo, no? Che raddoppia, si raddoppia per tagli, prima vai 512, poi 1024, poi 2048, e va bene, e cosa. Per cui sulla scala logaritmica vedete una retta fondamentale che sale su dritta a partire dal 1984 fino al 2011. Dal 2012 la RAM resta assolutamente piatta, senza nessun movimento, fino all'altro ieri. Quando è diventato CEO Tim Cook? Nel 2011.
Rullo di tamburi?
Nel 2011. Questa è la dimostrazione vera.
Come è cambiata la
allora,
sì,
è vero, perdonami, faccio l'avvocato del diavolo, poi così mi mandi a quel paese, preparati.
Sì, ti devo fare una canzone.
Se vuoi, guarda, sempre gradito. In quel periodo è successa anche un'altra cosa, però è diventata abitudine avere i dischi a stato solido, che hanno di fatto reso meno utile la RAM.
Ma no,
non voglio difendere Tim Cook, io a differenza tua tu difendi Bezos, io non difendo Tim Cook.
Ma no, lascia stare, dai.
Però c'è stato un cambio di architettura.
Lascia stare, dai, lascia stare. No, no, no. Assolutamente, assolutamente no. Assolutamente.
Difendere a difendere Elon e...
Sì, ci sta, va bene, va bene, va bene. Ok, ok, va bene.
Comunque un po' di rami in più
va bene, sarà colpa di Tim Cook, sarà colpa degli SSD, comunque da ieri abbiamo fatto uno sbalzo, vedremo se la cosa continuerà a crescere o se ritornerà a essere piatta per i prossimi 12 anni.
Facciamo una scommessa?
Scrivilo, non dirgli a Max di scriverlo sul libretto rosso, metti un alert Giulio su Slack. Ma il mondo è al contrario, cioè, capite, io che devo
va bene.
Gingilli del giorno. The Trinkets of the Day.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Digitalia finisce sempre così in bellezza con le voci di Digitalia che vi presentano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Giulio, dai, parti tu.
Ma allora, il mio suggerimento di un'app multipiattaforma che si chiama Yuka con la Y iniziale, la K, Yuka scansione dei prodotti, è un'app gratuita e devo dire molto interessante, perché a livello funzionale si aggancia ai codici a barre che sono in tutti i prodotti. Inquadrando il codice a barre del prodotto che volete scansionare, in automatico molto velocemente prende la scansione di tutti i principi attivi che sono presenti all'interno di quel prodotto e ti permette di avere una valutazione sommaria per capire cosa c'è dentro, questo dal punto di vista cosmetico, dal punto di vista alimentare, e la mappatura è completissima, ci sono tutti i prodotti che hanno un codice a barre sono mappati e ti permette effettivamente di approfondire tante cose, al netto che devo studiare bene in base a quale regola vengono dati i semaforini verde, arancione, rosso sui singoli prodotti, immagino se ci sia un grado di tossicità o di varie variabili appunto che devo approfondire, però intanto mi ha permesso di scoprire moltissime diciamo qualità positive e negative di principi attivi all'interno di prodotti dell'uso quotidiano, quindi anche solo in termini di formazione devo dire è molto interessante. Yuka, scansione prodotti.
Grazie, avevamo già avuto un gingillo del giorno di roba del genere, poi abbiamo suscitato suscitato reazioni abbastanza varie, perché poi credo che si attacchino allo stessi, più o meno sempre agli stessi database, e con qualche stortura in termini poi di individuazione di quelli che possono essere i componenti più o meno tossici eccetera, che necessitano poi di delle riflessioni un po' più approfondite, però insomma è come gingillo per sapere di più, ispezionare di più, capire di più, perché no, niente male. Francesco, dai.
Con piacere. Allora, il mio gingillo mi sembra che sia arrivato dalla nostra community Slack, ammetto che non riesco a trovare chi ce l'ha passato, ma mi piaceva tantissimo, lo sto usando da un po' e volevo citarlo. È radio, perché ha una serie di O, tipo 6O.com, quindi radio con 6O e poi .com. Che cos'è? È una macchina del tempo musicale, ovvero una radio, un streaming che permette di selezionare intanto un paese, ad esempio andiamo in Italia ma possiamo guardare il Regno Unito, possiamo guardare gli Stati Uniti o il nostro stato sudamericano preferito se ci piace quel tipo di musica, e scegliere una decade. Quello che viene fatto è che poi parte della musica basata su quella decade nel piano gratuito. C'è un piano gratuito che permette giusto di ascoltare in streaming come fosse una radio vecchio stile, non si può saltare, andare, semplicemente partono delle canzoni. Altrimenti si può anche abbonarsi per avere una selezione maggiore e una serie di benefit in più. È un effetto nostalgia molto carino, però di fatto se uno ha voglia di tornare a delle playlist vecchio stile, scoprire che si ascoltavano negli anni 60 in Ecuador, basta selezionare sulla mappa, selezionare l'annata e fare play.
Non vedo l'ora, Francesco, quando finisce la trasmissione, di ascoltare che cosa andava di moda in Ecuador nel 1970. Lo farò sicuramente pensando a te. Grazie.
Esatto.
Grazie.
Ti sfido anche a trovare chiaramente l'Ecuador sulla mappa, perché questa è la parte più divertente.
Quello, se uno ha studiato geografia, più o meno ci arriva. Magari clicca due o tre cose diverse nella zona, ma dovresti più o meno beccarla.
Il primo clicchi Abruzzo.
Però potremmo farlo una.
Molise e poi.
Potremmo farlo una volta, un giro del mondo Ravensburger, direttamente online durante la puntata digitale. Va bene, grazie Francesco. Ultimo gingillo per oggi. Ci sono due argomenti che ci stanno a cuore su Digitalia in questo periodo, e sono il retrocomputing e l'intelligenza artificiale. Se li mettete insieme e gli fate fare un figlio, esce fuori questo gingillo del giorno. È un viaggio nel passato, è un libro del 1985 che trovate interamente dove? Ovviamente sull'Internet Archive, altra cosa di cui abbiamo parlato molto recentemente. Ve lo potete leggere tutto e si intitola Artificial Intelligence Projects for the Commodore 64. Vi fate un tuffo nel passato e capite che cosa si pensava fosse, sarebbe stata l'intelligenza artificiale a metà degli anni 80 sul Commodore 64, con degli esempi pratici anche proprio con il codice. C'è tutta un'introduzione più filosofica, più generale, eccetera, e poi ci sono proprio gli esempi pratici. Timothy J. O'Malley, Artificial Intelligence Projects for the Commodore 64, insieme agli altri gingilli del giorno su digitalia.fm/748. Sono queste cose, questi libri, queste. Sono incappato in una foto, credo su Reddit ultimamente, dove ci sono una serie di. La foto delle coste di manuali di computer anni 80, inizio 90. Ve la metto.
Quelli fatti ad anelli.
Ve la metto sul canale Diretta, dove mettiamo poi vediamo se riusciamo a metterlo anche come copertina del capitolo. Ce ne sono alcune ad anelli e alcune no, per cui 60 programs for the Sinclair ZX Spectrum, Starting Machine Code on the MSX, Your Atari Computing, Get More
Instant Arcade Games. Mi piace il concetto di instant
arcade game. Erano bellissimi, però, cioè, la ricerca, io mi ricordo. Da noi in Italia si trovava poco, a Sanremo si trovava ancora meno. Una volta andai a Londra per vacanze di studio, una settimana, 15 giorni, un'estate, e entrai in una libreria a Londra, cioè arrivava roba inglese, arrivava dagli Stati Uniti, mi misi quasi a piangere dalla roba che c'era, a piangere, quanto era difficile accedere alle informazioni, poter studiare, e quando trovavi una chicca, no? Tipo appunto Instant Arcade Games for the Sinclair Spectrum o robe del genere, ti emozionavi, ti mettevi solo, ecco. E oggi c'è l'inflazione di queste cose, no? Oggi.
E poi diciamolo, era tutto in inglese, pochissimo. Cioè, certo. Non solo non arrivava in Italia, ma quello che arrivava era generalmente in inglese, che poteva essere una barriera. E soprattutto dovevi leggere, non c'era un tutorial su YouTube. Come no. Facevi a imparare gli Instant Arcade senza un tutorial su YouTube?
Esatto, era una roba
in 115 comode puntate.
Io sinceramente so l'inglese proprio per questi,
grazie a quello,
per questi libri, per i videogiochi che non erano tradotti, per tutto questo, se no
10
veramente...
poke, 20 peck, esatto. 30 goto.
Più o meno, vabbè. Va bene, direi che per questa sera è tutto. Abbiamo fatto anche il nostro trip down the memory lane. Vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto. Vi ricordiamo le nostre raccomandazioni, che sono principalmente quelle di portare le orecchiette fresche, cioè le orecchie delle vostre amiche e dei vostri amici proto digitaliani ad ascoltare Digitalia. Per il resto, per questa puntata 748 è tutto. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Un saluto anche dai Castelli Romani, da Giulio Cupini.
E un saluto anche dallo studio di Milano Città Studi, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.